Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Benvenuti alla presentazione a cura dell'associazione Iabaste di Bessè del volume Orso scritti dalla Siria del Nord-Est. Oltre che a ringraziare voi che siete qui in presenza, siamo anche in diretta su Radio Sherwood. Come Iabaste di Bessè, nel corso di questo Sherwood Festival abbiamo deciso di portare alcuni momenti di approfondimento su tre aree tematiche che sono profondamente diverse tra di loro, ma che hanno una cosa in comune, ovvero sono dei territori resistenti. Siamo partiti parlando dell'autonomia zapatista e di quanto abbia contaminato il nostro agire politico, il nostro modo di pensare negli scorsi decenni e quanto ci contaminerà l'arrivo della delegazione in Europa in quest'estate. Poi siamo andati in Palestina attraverso lo sguardo di tre ragazzi di seconda generazione che ci hanno dato un punto di vista e delle chiavi di lettura nuove per leggere il conflitto israelo-palestinese e in seguito all'ultima aggressione a Gaza e i fatti di Gerusalemme. E ci hanno dato questo punto di vista molto importante con delle chiavi di lettura nuove che non sono eurocentriche, del tutto orientalistiche, facendoci capire che la questione palestinese può essere vista e interpretata, ma dobbiamo ascoltare per in primis i palestinesi, non i tifosi della nostra parte del mondo. Abbiamo deciso quindi di finire questo tour dei territori resistenti parlando appunto del Rojava. E lo facciamo con estrema umiltà e con la consapevolezza di non essere stati costanti negli ultimi anni per quanto riguarda la questione del Rojava e del Kurdistan, ma abbiamo la certezza che lo abbiamo fatto con umiltà e non facendolo appunto da tifosi. Nel 2015, a pochi mesi dalla liberazione della città di Kobane, ospitavamo su questo palco, molto più grande di quello di adesso, di ritorno poi da quella fantastica esperienza che fu la staffetta su Suruç, ospitavamo Nasrin Abdallah, comandante di YPG, e Enver Muslim, co-sindaco di Kobane. Salendo su quel palco, quel giorno si sancì un patto di amicizia e fratellanza tra la nostra comunità, quella di Iabaste e dei centri sociali, e la rivoluzione del Rojava. Quel patto non è mai stato rotto e ancora continua a esserci. Va anche detto che è innegabile che quello che ci succede intorno tutti i giorni cambi il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, le nostre parole chiave, le parole d'ordine. Forse, per dirla con un termine giovane, visto che ci sono tanti giovani in platea, va detto che la rivoluzione del Rojava ha perso forse quell'hype, quell'appeal che ha avuto qualche anno fa. È vero anche che altri movimenti sono esplosi letteralmente, soprattutto nell'ultimo anno, oltreoceano, da nord a sud, e ci insegnano nuovi modi di interpretare la lotta, di come usare i nostri corpi nella lotta. E per questo però assolutamente non ci dobbiamo dimenticare che quello che è successo in Rojava negli ultimi 5 anni, negli ultimi 6 anni, è un vero e proprio processo rivoluzionario. Come ha detto più volte Davide Grasso, è l'unica rivoluzione che stiamo vivendo in questo periodo. Il contesto in cui si sviluppa la rivoluzione del Rojava e del Nord Siria deve essere ancora una volta ricordato. Parliamo di un'area geografica dove tutti i tentativi di cambiamento e di rivolta, politici e sociali, che hanno percorso quelle fratture che caratterizzano la società del Medio Oriente, partendo anche dalle proteste del 2011, sono naufragati o si sono scontrati con la repressione delle monarchie e delle cleptocrazie autoritarie dell'area. L'unico esempio che va controcorrente e che ancora resiste appunto è la rivoluzione del Rojava e del nord della Siria. Nonostante sia stata affrontata e confrontata da due dei peggiori nemici che l'umanità ha avuto in questi anni, ovvero l'ISIS e la Turchia. Non penso in questo contesto sia necessario ripercorrere la storia dell'autodifesa di tappa per tappa che ci ha portato a parlare oggi qui. Però penso che ci siano alcuni nomi, alcune date che siano diventate iconiche, che serva a ripronunciarle tra di noi e ricordarle tra di noi, per ricordarci anche di cosa stiamo parlando. Mentre nella nostra Europa, nel nostro quieto vivere europeo, passavamo l'estate in vacanza, i compagni e le compagne nel nord della Siria, in Rojava, instancabilmente riconquistavano, dopo Kobane, Talabia, Serekaniye, Manbij, Tabqa, Raqqa, perdevano Afrin ma conquistavano Deir ez-Zor, Ajin fino ad arrivare a Baghuz. Sono nomi di città, sono luoghi iconici a cui a me viene la pelle d'oca solo a pronunciarli. Sono luoghi che ci raccontano purtroppo di battaglie, di distruzione, di rovine, di morte, ma sono anche luoghi che vengono accompagnati da una parola molto importante, che è liberazione. Liberazione è avvenuta con un grosso, a caro prezzo, con dei costi umani e materiali inverosimili. Oltre a una devastazione totale, testimonianza che l'esperimento della rivoluzione del Rojava non doveva essere solo combattuta e sconfitta, ma doveva essere annientata, questa riconquista, questa liberazione ha avuto dei costi umani altissimi. Migliaia e migliaia di giovani, donne e uomini sono caduti per far sì che questa rivoluzione potesse fiorire e potesse continuare, che le sue istituzioni potessero avere quel via e quella libertà di poter seminare il germe della rivoluzione in tutte le persone. Anche in questo caso credo che sia fondamentale fare dei nomi. Ci sono delle figure che sono diventate martiri, seguendo una logica medio orientale, appunto, della morte, e che per noi si spoglia totalmente di quel contesto religioso, cattolico, del martirio. Mi vengono in mente, così su due piedi, Arimir Khan, caduta a Kobane facendosi esplodere e salvando le sue compagne, Avesta Kabur, Faisal Abulaila. Sono alcuni dei nomi che sono entrati in una sorta di mitologia combattente nel nord-est della Siria. Ad essi si vanno ad aggiungere però anche altri nomi, quelli di centinaia di internazionalisti che, con uno spirito d'altri tempi, mi verrebbe da dire, e ringrazio alcuni di coloro che sono seduti qua in platea a nome di tutti, sono scesi con uno spirito d'altri tempi a difendere quella rivoluzione e le sue istituzioni. Alcuni nomi vanno fatti, mi viene in mente sempre Ivana Hoffman, Anna Campbell, Ryan Locke ucciso dai bombardamenti turchi, Jack Holmes a Raqqa e tanti altri che non voglio fare una lista, necrologi. E tra questi si aggiunge anche quello di Lorenzo Orsetti. Abbiamo vissuto in questo paese un momento di euforia legata alla rivoluzione del Rojava, che ci ha portato a parlarne, a introdurre termini come confederalismo democratico, autodifesa, diritti delle donne, uguaglianza, tanto prima di altri movimenti che adesso a cui noi ci approcciamo. Queste parole, questo entusiasmo è stato in qualche modo un po'... c'è stato un tentativo da parte delle istituzioni italiane, da parte della magistratura, di condannare il operato di alcuni di questi, dei nostri giovani, della nostra meglio gioventù che è scesa su quei territori per difendere questa rivoluzione. E io vorrei che facessimo un applauso a Maria Edgarda, che è vittima di una misura fascista e che non può essere qui con noi stasera. Mi scuso per questa interruzione un po' più lunga, ma alcuni dei giovani che compongono la nostra collettività del Festival di Sherwood, dei centri sociali, non hanno vissuto quel periodo della staffetta di Suruccia, di tutte le iniziative che ne sono seguite, degli approfondimenti, della conoscenza profonda di quei territori, di quelle persone, di quei rapporti. Però effettivamente siamo qui per presentare un volume, no? E quindi io adesso vorrei chiederti, Alessandro, a cui ti ringrazio per essere venuto insieme a tua figlia Chiara qui a Padova da noi, come nasce l'idea di scrivere questo libro e perché si è sentita l'esigenza di raccogliere i pensieri personali di Lorenzo in un unico volume?
Buonasera, vi ringrazio tutti, vi ringrazio per averci invitati, vi ringrazio voi perché siete qua a ascoltare questa storia di una persona che ha vissuto a fianco di tanti, cioè a fianco di altri amici, compagni, di ragazze, aveva un cane, lavorava, tutta una persona molto normale per tanti versi, e che un giorno, stanco delle contraddizioni della nostra società, arrabbiato delle contraddizioni e delle ingiustizie della nostra società, ha deciso che la sua vita non poteva essere vissuta nella rassegnazione, nel piattume, nella routine. Ha deciso che se credeva in certe cose, voleva che queste cose, voleva viverle concretamente. due esempi sono balzati alla cronaca in questi giorni, no? Tra pochi giorni ricorderemo Genova, il massacro di 20 anni fa. Lorenzo c'era, Lorenzo, io e lui siamo andati il secondo giorno, abbiamo vissuto quello che ora stiamo ricordando. Qualcuno dice avevamo ragione, ce l'hanno hanno provato a stroncarci. In questi giorni sono riaperti i licenziamenti, Lorenzo viveva nel mondo del lavoro, io vengo da Firenze, la fabbrica con 420 licenziati dal fondo di investimento inglese è frutto di questa politica e di questa classe politica legata ai padroni che porta avanti solo gli interessi dei padroni e non degli operai. Lorenzo ha vissuto queste contraddizioni, posto di lavoro dove la sera ti dicono da domani non venire più, dove ti fregano sull'orario e sullo stipendio, dove ti in fondo ti schiacciano perché tanto domani ne potrebbero trovare tranquillamente 10 e non c'è il rispetto e non c'è dignità per i lavoratori. Lorenzo queste cose non le ha volute accettare e un giorno ha deciso che voleva trovare alternative. Si è rivolto a Rojava, questo confederalismo democratico che l'ha attirato a sé come tanti altri ragazzi, ma che poi lui ha scelto di vivere. E questo libro è la storia di questo percorso di quest'anno e mezzo, dal primo post che lui ha fatto su Facebook all'ultimo, qua 6 giorni prima di morire, racconta le sue impressioni, la sua vita. Ricordo che a noi ci è piaciuto perché non è retorica, lui non scriveva, lui non è andato là per scrivere un libro. Io l'ho sentito pochi giorni prima quando stavo per partire e gli ho detto bene, per l'ultima missione, gli ho detto guarda, rilassati, insomma, hai fatto le tue missioni, cioè stai, scrivi, intervista, racconta, è importante anche questo. E lui mi ha detto, no, io non sono qui per scrivere un libro, io sono qui per stare a fianco di questo popolo. E questo popolo è in battaglia, io sono con loro. E ricordo che lui è morto insieme a un altro gruppo di arabi, perché lui combatteva in quelle ultime missioni, combatteva con Ticco, che sono le aggregazioni, il partito, eccetera, eccetera, che mette insieme tanti arabi e tanti, anche turchi, eccetera, curdi turchi. E sono morti anche alcuni per recuperare il suo corpo, eccetera. Quindi ci è piaciuto la mancanza di retorica con cui lui raccontava come ha vissuto per questo anno e mezzo in quella realtà. E abbiamo pensato che ricordare questa rivoluzione attraverso le sue parole fosse un gesto molto importante, perché pensiamo che ricordare è importante, stare attenzione è importante un aiuto concreto, è importante le pressioni politiche che possono nascere poi intorno a questa cosa. Ecco, questo libro è stato fatto da degli amici, è stato curato da degli amici di Lorenzo, proprio come un gesto di amore. Ci hanno fatto un lavoro proprio di raccolta di foto, di raccolta di fonti, l'hanno seguito cronologicamente, eccetera. Ci hanno fatto proprio una ricerca. E ci sono solo le sue parole, ecco, in questo. Proprio per evitare questo discorso un po' retorico, ecco, Lorenzo si era invece innamorato di questa realtà. Quando ci sono queste realtà importanti, è vero, dobbiamo imparare veramente a stargli vicino a queste realtà. L'internazionalismo, del vecchio internazionalismo, è veramente da riscoprire, non la globalizzazione che lega i capitali e lega le merci e i capitali, ma l'internazionalismo che riuniva i popoli, perché in realtà sono i popoli vicini, penso che sia una cosa veramente da riscoprire e da sostenere.
Tra l'altro ci tengo a dire che dopo l'invasione di Afrin, da uno dei racconti di Lorenzo, quando parla degli elicotteri che di notte bombardano le colline dove lui e i suoi compagni cercavano di difendersi e di contrastare l'avanzata delle milizie jihadiste, dei soldati turchi, Dopo quell'episodio che leggemmo in alcuni e ci confrontammo, venne fuori la volontà di venne fuori che quegli elicotteri venivano prodotti da Leonardo e venivano la componentistica prodotta nelle varie fabbriche di Leonardo, tra cui una di Tessera vicino all'aeroporto di Venezia. E come centri sociali del nord-est, come Iabasta, decidemmo che andava denunciato, andava colpito chi sosteneva l'invasione ad Afrin. E entrammo in tanti e tante, tagliando le reti, imbrattando, sanzionando insomma i nemici dell'umanità, i nemici della rivoluzione. Ti faccio un'altra domanda, Alessandro. Siamo nel 2021, eppure leggendo questo libro a me è venuto subito in mente la lettura dei libri con le testimonianze dei nostri nonni partigiani, le emozioni, i punti di vista, gli screzi, l'attesa, insomma il modo di vivere di un partigiano. È quello che mi chiedo se ha senso a distanza di 70 anni leggere quello che sta succedendo e quello che è successo in Rejava come una guerra partigiana.
Sicuramente sì. Lorenzo si sentiva profondamente un partigiano internazionalista antifascista. Quando ne parlavamo in quei momenti del senso dell'andare così lontano, che è una scelta, non è detto che sia la scelta valida per tutti, no? E tanti sono andati, sono rimasti per un periodo, hanno visto, hanno imparato, ma poi sono tornati a casa. Lorenzo si era veramente invece, aveva fatto questa scelta. Allora, sì, Lorenzo mi diceva, io mi sento un partigiano. Nel libro c'è anche una testimonianza su questa cosa, un commento. E come i partigiani, come i combattenti curdi si sentono legati alle nostre lotte partigiane, così Lorenzo da partigiano si sentiva legato al popolo dei curdi. Qui si apre poi tutto un discorso, veramente. Allora, noi siamo un po' abituati a queste cerimonie, spesso che sono dei ricordi, ma fare memoria è una cosa molto diversa. Il concetto della memoria che hanno i curdi, ma che è esportabile da questo punto di vista, fare memoria vuol dire non solo ricordare la persona, ma ricordare i valori e perché questa persona è morta, e in qualche modo impegnarsi, sentendoli anche risuonare in se stessi, impegnandosi per portarli avanti. In questo si potrebbe aprire una discussione sulla crisi dei Lampi, che ricorda, ma che non è capace spesso di fare memoria da questo punto di vista, e quindi fa fatica a riconoscere le nuove lotte di resistenza, le nuove combattimenti, le nuove pressioni, e fa fatica. Detto questo, Lorenzo, prima di morire, aveva ricevuto una tessera dell'Ampi come socio, cioè come partigiano onorario, da una sezione di Firenze, che è molto impegnata sui nuovi partigiani e riconosce i nuovi partigiani. Anche il libro di Lorenzo è stato riconosciuto per una selezione eccetera di libri come una testimonianza di un nuovo partigiano. Quest'anno hanno fatto il centro di documentazione di Brescia, ha fatto due riconoscimenti, uno per i vecchi partigiani e i nuovi partigiani. Ecco, sì, ha senso. Partigiani vuol dire schierarsi contro, ma anche schierarsi a favore di qualcosa. Ed ecco, qui emerge in questo caso il confederalismo democratico, ma perché raccoglie una serie di valori in cui Lorenzo credeva: la giustizia, l'uguaglianza, il rispetto, l'uomo e la donna, la possibilità di una democrazia diretta, eccetera, e soprattutto un rifiuto del fascismo e del capitalismo come mali veramente che ci stanno distruggendo. Si fa fatica da questo punto di vista a introdurre questo modo diverso di vedere le cose. Però parlarne è estremamente importante. La città di Firenze, per esempio, si è fermata molto al discorso della lotta armata, come se i partigiani, non, la città di Firenze fermi, l'istituzione comune, no? Come se i partigiani non avessero imbracciato il fucile. Invece molte persone sentono che anche questo dell'imbracciare il fucile a volte è una cosa estremamente necessaria. La non violenza in cui tutti auspichiamo in realtà a volte non è possibile. non è possibile sicuramente nella Siria nel nord-est contro l'ISIS e contro la Turchia e contro ora le bande dell'ISIS, perché la guerra non è finita, tuttora lì c'è una guerra in atto e purtroppo una guerra che frena molto lo sviluppo di questo confederalismo democratico, cioè che rende difficile realizzare e portare avanti tutta questa storia. Ricordo che, cioè, che questa realtà è nata una democrazia senza Stato, cioè è nata fuori da tutti i parametri che noi siamo abituati nell'Occidente, lo Stato, l'amministrazione, tutto scende dall'alto, scende verso il basso, lì è nata da autonomie locali che si sono messe insieme, e autonomie locali vuol dire fabbrica, vuol dire paese, vuol dire condominio, vuol dire scuola, università, che si, dove le persone, indipendentemente da lingua, etnia, cultura, religione, si mettono insieme, genere, si mettono insieme e decidono che cosa fare di della loro realtà. E quindi cioè, ben venga una situazione del genere, perché è l'unica, secondo me, soluzione che si potrebbe pensare per quei territori. Lorenzo ci si è trovato bene perché oltre a partigiano internazionalista e antifascista, lui si dichiarava anarchico e quindi credeva, ma non l'anarchia del io mi fo la mia cosina, ma dell'anarchia intesa come uno sviluppo personale per il bene della comunità, e dove in una comunità arricchisce l'individuo, cioè quindi lui si sentiva a casa veramente.
Abbiamo più volte nominato confederalismo democratico e i suoi principi. Io ti vorrei chiedere, secondo te, tra i pilastri, tra virgolette, della rivoluzione del Rojava e del confederalismo democratico, tra cui l'autodifesa, il diritto alle donne, l'uguaglianza, qual era il pilastro di Lorenzo a cui teneva di più?
Allora, il pilastro per, secondo me il pilastro per cui credeva di più Lorenzo era quella che è chiamata ecologia globale, cioè ecologia sociale, cioè il fatto che ci fosse una condizione di rispetto e di parità uomo verso uomo, uomo verso donna, uomo verso creato, eccetera, che è un po' diverso dal concetto di ecologia che noi tendiamo, insomma, a pensare, quindi è qualcosa di più che si basa più sul tema delle relazioni e sulla possibilità di costruire insieme certe cose. Lorenzo è stato molto critico se ne legge molte pagine, rispetto all'individualismo dell'Occidente, no? In cui veramente l'altro diventa solo un tramite per il mio successo e per il mio futuro, qualcuno da sfruttare, e quindi sappiamo tutti queste cose, eccetera. Quindi questa visione concettuale, eccetera, secondo me era la parte molto importante. Lì c'era, come dice una frase, c'è un posto dove persone normali possono fare cose eccezionali, viceversa, cioè nel senso le cose che vengono fatte rendono le persone eccezionali, ecco. Ricordo che c'è morto circa 17.000 curdi e molte uomini e donne, perché li combattono ambedue, e quindi anche questa è una cosa veramente eccezionale. Purtroppo, per riallacciarmi al tema di Eddie, come tu dicevi dianzi, la nostra società non ama queste situazioni, la nostra cultura. C'è un incontro tra il capitale e i poteri che rendono impossibile, difficile un accoglimento di proteste, di eccetera, condannandole poi a dover alzare la voce per farsi sentire. Oggigiorno viviamo in una società dove i decreti di sicurezza, Salvini, eccetera, eccetera, il riattivarsi della sorveglianza speciale, e lì ci ha fatto vedere il librettino, no? Quando sono a Bologna, cioè lei non può uscire, c'è scritto tutta una serie di cose nella prima pagina, lei non può uscire dalle 21 alle 7 di mattina, non può guidare una macchina, non può partecipare a manifestazioni, cioè, poi che cioè, deve frequentare solo persone che di specchiata onestà, cioè quindi tutte le persone condannate per vari motivi, non le può frequentare, non può scrivere, non può, cioè una cosa che in nome di una non di una condanna, ma di una presunzione di responsabilità. Purtroppo questa sorveglianza speciale la stanno applicando anche altri contesti, così come i decreti sicurezza che noi tutti hanno detto, finalmente c'è una situazione, ci aiuteranno per quelli cattivi. Gli operai che vanno a manifestare fermano il traffico, si vedono arrivare multe, i giovani che vogliono protestare. L'altro giorno a Firenze una marea di giovani hanno protestato per il blocco a Piazza Santo Spirito a Firenze, perché non si può entrare nelle piazze, tutto una cosa allucinante. In nome del spazio al turismo e ai locali, e si sono visti arrivare a casa multe perché la polizia inquadra e poi riconosce e manda a casa multe altissime, o quando non ci sono condanne, proprio processi e condanne. Quindi in questo tritacarne chiunque tira fuori di idee diverse e proposte diverse rischia effettivamente, come Eddy, di essere ripreso e contestato e condannato.
Uno dei principi che ho sempre ammirato dei popoli del nord della Siria, dei curdi, è stato quello di non limitarsi solo a quello che stanno facendo in quel momento. Durante l'assedio di Kobane mi ricordo che già pensavano come ricostruire le loro case che venivano bombardate in quel momento. I mesi successivi pensavano già come le istituzioni rivoluzionarie potessero fiorire e espandersi. Questo spirito di non arrendersi mai, neanche davanti al peggior nemico del mondo, che secondo me è stato l'ISIS, per lungo tempo, con le sue pratiche, con le sue idee, con i suoi lavaggi del cervello, insomma, mi dà speranza. Mi dà speranza nel pensare che c'è qualcuno al mondo che vede, che guarda oltre al proprio naso. Secondo me anche la vostra idea del progetto dietro al libro su questa lunghezza d'onda, ci potresti spiegare il progetto alle spalle del...
Anche a me dà molta speranza il popolo curdo, cioè nei campi dove sono sfollati la vita segue l'idea del confederalismo democratico, cioè non è che si pongono e dicono vabbè aspetta, noi siamo qui nelle tende, quando andremo, quando no, si riorganizzano secondo questa logica, cioè io ho sentito veramente forte, ma questa carica che hanno di portare avanti questi valori e queste idee, cioè secondo me, cioè, proprio sono perniati, e non è solo un popolo senza terra, senza stato, senza cultura eccetera, ma è un popolo che ha fatto di questa loro oppressione in questo momento, ne ha fatto tesoro per poter fare una proposta, cioè quindi secondo me sono usciti da certi parametri, da certe cose per proporre qualcosa di nuovo, cioè tra il capitalismo e anche un marxismo, leninismo, insomma hanno cercato di trovare una terza via, no? Che veramente secondo me è molto interessante e avrebbe molto da dire a chi la vuole studiare e se ne vuole, la vuole conoscere meglio. Sarebbero tanti gli episodi che potrei raccontare che hanno anche modificato la vita di Lorenzo. Io ne racconto solo uno, scusate, perché a me ha colpito molto. Dice che i primi periodi Lorenzo è partito in una esercitazione con un gruppettino. Naturalmente erano semplicemente dietro le linee, dovevano fare una mappa di posizioni, ma curde, cioè della serie. Che poi usiamo la parola curdi, ma in realtà lì ci sono tanti altri popoli. E praticamente Lorenzo dopo un po' ha perso il gruppettino, si è staccato dal gruppetto, ha fatto una bellissima cartina, è ritornato il giorno dopo una bellissima cartina, e gli hanno spiegato che non andava bene, perché si parte insieme e si torna insieme, e che lui aveva fatto sì una bellissima cartina, ma aveva abbandonato il suo gruppo di amici. cioè questa idea di gruppo, di popolo, di comunità che pernia, li fa sentire uno l'altro vicino, veramente è la ricchezza che hanno in questo popolo. Lorenzo se ne ricorderà, perché quando moriranno, lo racconta nel libro, quando morirà la persona uccisa eccetera eccetera, ci sono delle pagine in cui racconta la fatica per riportare dietro il corpo di questo morto e con tutto il sangue e la sofferenza, cioè la fatica di questa cosa, ma dice sapendo che i miei compagni eccetera meritava questo corpo essere riportato dietro le linee alla propria famiglia. Detto questo, il progetto, ho detto prima che parlarne come stasera è importante, che fare pressioni politiche eccetera è sempre più faticoso in questo momento, ma sarebbe importante perché l'Italia si schieri per bloccare la vendita delle armi, per bloccare i collegamenti diplomatici, per un embargo, per bloccare, insomma, tutte le solite cose che sono molto veloci a fare per Cuba o per altre realtà, ma per la Turchia non hanno fatto e per altre realtà non hanno fatto. Detto questo, allora abbiamo pensato che la terza mossa fosse quella di aiutarli concretamente. Siccome abbiamo trovato un gruppo di artisti, 23 artisti, hanno fatto un CD così bello per Lorenzo, con canzoni ispirate a Lorenzo, alla storia, alla vicenda di Lorenzo, e ci hanno chiesto, stato fatto, e poi hanno detto, beh, che ne facciamo, dei soldi? E allora noi abbiamo chiesto a loro di che cosa avete bisogno. Abbiamo scelto un progetto sanitario, perché Lorenzo era molto preoccupato per i bambini, lui ci parlava tanto dei bambini, degli orfani, e abbiamo scoperto che a Kobane c'è un orfanotrofio, e c'è un progetto Alan Rainbow, ci sono un gruppo di 150 bambini, 200 bambini, e purtroppo la guerra aumentano e sono sempre in movimento questi numeri, e gli mancava un ambulatorio pediatrico, eccetera. E noi abbiamo deciso di devolvere prima i soldi del CD che arrivava via via del CD a questo progetto, cioè noi li mandiamo a questa associazione lì, in Rojava, loro ci fanno le foto, ci mandano via via quanto, come hanno fatto, cosa hanno fatto, e poi abbiamo deciso che anche i soldi del libro andassero in quel progetto, erano utili a fare due progetti, quindi anche i soldi del libro, detratti le spese di stampa per quelli lì, vanno lì. Pensiamo che sia anche un modo concreto di essere vicini a questi popoli, no? Cioè, il bisogno è tanto, ci dicevano che per il problema del Covid hanno faticato tantissimo perché non avevano ventilatori, non avevano mascherine, eccetera. Hanno un problema dell'acqua, hanno problemi per le medicine, perché poi c'è un embargo per quei territori, Cioè la Turchia ha bloccato, ha fatto un muro sul confine, gli altri popoli, passa tutto con grande fatica, contrabbando, di nascosto, eccetera. Noi gli abbiamo mandato un ventilatore, no, un ecografo portatile per un ambulatorio, è stata una fatica mostruosa, cioè, però non abbandoniamo le cose. Ci sarebbe un quarto modo per aiutarli, quello di cominciare anche noi a sperimentare certe istanze che loro stanno portando avanti, cominciando a applicarle nella nostra società e provarle. Uomo, donna, la nostra democrazia, se fare una democrazia diventi reale, un nostro rapporto diverso col creato e col mondo, insomma, dovrebbe cominciare anche noi un po' a fare meno parole e filosofie e cominciare nei fatti, nella vita concreta, a mettere in pratica alcune di queste idee. Mi stavo dimenticando, il primo che ci dette una mano fu Zero Calcare, perché oltre a ricordare la cosa eccetera fece un fumetto che fu un inserto di Internazionale che si chiamava Macelli e che proprio raccontava la storia di Lorenzo, che è l'inserto della nuova edizione, cioè la parte finale della nuova edizione Kobane Calling, che veramente io ringrazierò sempre, perché è una capacità di entrare in, cioè, oltre ad essere un artista divertente, eccetera, eccetera, ha una capacità anche di cogliere il senso di certe situazioni e poi è vicinissimo alla lotta dei Curdi, lo sapete, no? Tuttora, ecco. mi stavo dimenticando del vecchio Zero.
Come non essere d'accordo con quanto hai appena detto? Ci sono, io lo voglio ricordare perché sembra quasi scontato dopo tanti anni che non ne parliamo. Quello che avviene nel nord-est della Siria, nel Rojava, nella federazione del nord-est della Siria, avviene in un contesto di guerra continua, totale. Anche un semplice laboratorio, ambulatorio pediatrico, è una vera conquista. La Turchia da anni ha chiuso il confine. I fratelli curdi dell'Iraq vivono sotto disposizioni turche. Dall'altra parte c'è il regime di Assad, che fino all'altro ieri e tuttora non è proprio un amico, e non lo è mai stato probabilmente. Quindi sviluppare idee di questa potenza e metterle in atto e portarle avanti per tanti anni in un clima del genere, senza dimenticarci quella cosa che si chiama ISIS, che non è stata una cosa, proprio una meteora passeggera, veramente deve darci morale. Secondo me deve darci morale per quello che facciamo in tutti i giorni, in tutte le nostre lotte, quello che facciamo con i nostri corpi giornalmente. Perché se ci riescono loro in quel contesto lì, figuriamoci noi che abbiamo tutto quello che possiamo avere qui. Io non ho altre domande, Alessandro. Ti vorrei ringraziare personalmente, come Marco e come Yabasta, per essere venuto qui con noi a presentare questo libro, che vi ricordo potete trovare nel banchetto di Yabasta alla vostra destra, per sostenere il progetto dell'ambulatorio pediatrico. E ringrazio tutti voi per aver avuto la pazienza di ascoltarci e la voglia di essere qui a Sherwood Festival, nonostante il clima. Grazie, veramente. E sono emozionato. Grazie.
Grazie a tutti.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.